Ave Maria, buonasera a tutti carissimi ascoltatori di Radio Buon Consiglio, una buonasera a tutti coloro che ci vedranno poi nei vari social. Eccoci ritrovati per una nuova tavola rotonda. Stanotte, stasera sarò soltanto io. Settimana scorsa c'era la gradita presenza di Padre Serafino Lanzetta. Settimana prossima cercheremo di portare anche un'altra persona. Al microfono Giulio Loredo e ci terremo compagnia per un'oretta più o meno, poi a partire di un certo punto accetteremo anche le vostre domande fino diciamo alle 10, 10:05 massimo, perché poi ci sono altri programmi nel palinsesto. E questa è una tavola rotonda della serie che stiamo dedicando al sinodo, sulla sinodalità. Scusate se ogni tanto mi scappa una parola in spagnolo, no, non è soltanto perché la mia origine è spagnola, ma è che in questi giorni che sono a Roma accompagnando appunto il sinodo, mi stanno chiedendo dei commenti, me li chiedono in varie lingue e quindi ogni tanto qualche risposta, qualche parola mi resta nella memoria in altre lingue. Voi sapete che è preceduto prima da una veglia, anzi è stata una veglia ecumenica in Vaticano, poi il giorno 30 settembre, poi preceduto da un ritiro di 3 giorni per i partecipanti, e si è iniziato mercoledì scorso la 16ª Assemblea Generale del Sinodo dei Vescovi. Questo è il nome, diciamo, tecnico, il nome completo. È quello che tutti stanno chiamando il Sinodo sulla Sinodalità. Perché? Pur trattandosi della 16ª assemblea ordinaria del Sinodo dei Vescovi, questa assemblea è tutt'altro che ordinaria, per diversi motivi che abbiamo già spiegato. E quindi adesso si entra in una seconda fase, oggi, proprio oggi, lunedì 9 ottobre, si è entrata in una seconda fase che è proprio il dibattito più approfondito, diciamo, dei vari temi. Fino ad oggi, poi parleremo un po' di come si è svolto questo sinodo, però si commenta che le delegazioni più o meno si stanno conoscendo fra di loro, che ci sono tantissime persone che per la prima volta che partecipano a un sinodo, tra l'altro perché è la prima volta che partecipano sacerdoti, laici e laiche, cioè donne laiche che partecipano a un sinodo, chiaramente non hanno la pratica, non hanno l'esperienza di vescovi che magari ne hanno partecipato già 4, 5 o più sinodi. Questi primi giorni sono stati dedicati, questo più di un osservatore lo ha ribadito, quasi più a conoscersi a vicenda, vicendevolmente. Però sono stati prodotti già alcuni documenti interni che poi saranno presentati, che però fino a stasera, che ho consultato il sito della sala stampa del Vaticano, non sono ancora stati fatti pubblici. Comunque ci sono diversi commenti che si possono già fare sul sinodo e io ho cercato di, ecco, prendere alcune note, alcune citazioni per dare alcuni criteri per entrare un po' nella comprensione, nell'analisi di quello che sta succedendo nel sinodo. E la prima cosa che diversi vaticanisti, voi sapete che cos'è un vaticanista, è un giornalista esperto in seguire le cose del Vaticano. Quello che diversi vaticanisti stanno sottolineando è il carattere segreto di questo sinodo. Rientra nelle attribuzioni del Papa secretare con quello che si chiama il segreto pontificio, secretare una riunione di vescovi, di cardinali o addirittura tutto un sinodo. Quindi nessuno contesta l'autorità di Papa Francesco di aver imposto il segreto pontificio su questo sinodo. Comunque tutti stanno commentando una contraddizione flagrante. Cioè, questo sinodo si presenta come il sinodo dell'ascolto, come il sinodo della partecipazione, come il sinodo del coinvolgimento di tutto il popolo di Dio, come il sinodo del camminare tutti insieme, tutti, 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 come ha sottolineato in una locuzione Papa Francesco. Eppure adesso il sinodo si svolge a porte chiuse e quindi non si sa veramente cosa si sta discutendo là dentro, tranne i documenti che poi filtrano tramite la sala stampa del Vaticano. E questo ha chiamato molto l'attenzione. E io vi cito due o tre commenti tratti dal blog, dal sito, diciamo, dei vari vaticanisti, a cominciare da un vaticanista molto noto, Aldo Maria Valli, molto noto anche perché lui era molto vicino a Papa Francesco, ha pubblicato anche libri scritti con la sua approvazione, eccetera. Poi man mano è cominciato a diventare man mano più critico del pontificato di Papa Francesco. Comunque commenta Aldo Maria Valli prima del sinodo. Una mail inviata ai giornalisti accreditati presso la Santa Sede per il prossimo sinodo sulla sinodalità, cioè, come dico, lui sta scrivendo prima del sinodo, sottolinea che tutti i lavori sinodali saranno protetti dal segreto pontificio, secretum pontificium, il nome latino tecnico, con stretto obbligo di segretezza. Per questo motivo non sarà più possibile l'accesso diretto ai padri sinodali. Chi vorrà parlare con un partecipante ai lavori dovrà prima contattare la segreteria del sinodo. Con Benedetto XVI, cioè il pontificato precedente, l'accesso ai sinodi per i giornalisti era piuttosto facilitato, ma la situazione è cambiata radicalmente con il pontificato aperto, fra virgolette, di Papa Francesco. Da allora i sinodi si sono svolti a porte chiuse, dicono per garantire la libertà di parola, secondo la motivazione ufficiale. In realtà si tratta di controllare le informazioni per il pubblico. Si tiene una conferenza stampa quotidiana che a prima vista suona bene, ma in realtà serve a orientare le opinioni. In queste conferenze stampa i giornalisti possono porre domande solo a partecipanti selezionati allineati con Santa Marta, cioè allineati con la linea di Papa Francesco. Quindi non è più possibile avvicinare, come fa un giornalista accreditato presso il Vaticano, presso la Santa Sede, non è più possibile avvicinare i partecipanti al sinodo per chiedere loro dichiarazione, cosa sta succedendo. E loro sono impediti per il segreto pontificio, quindi c'è anche un obbligo morale oltre che un obbligo, diciamo, legale, rituale, cioè un obbligo morale del silenzio. Infatti le prime conferenze stampe sono state semplicemente per rilasciare qualche comunicato stampa, poi nella conferenza stampa di sabato si è permesso domande ai giornalisti, ad alcuni partecipanti del sinodo, e concretamente erano tutti dirette al capo del dicastero per la comunicazione del Vaticano, Marco Ruffini, che ha risposto. Quindi c'è stata una semi-apertura in termini di domande. Però resta il fatto di questa contraddizione molto vistosa fra un sinodo che si presenta come un sinodo di tutti e poi in pratica si chiude dietro le porte del Vaticano. E vediamo cosa dice una vaticanista molto quotata, molto nota, molto diffusa, de Il Messaggero. Il Messaggero, voi sapete, è il giornale di Roma, il principale giornale di Roma, e la giornalista, ripeto, molto nota, molto conosciuta, Franca Giansoldati. Dice così: altro che chiesa trasparente. Il maxi sinodo che si aprirà a breve, anche lei parla due giorni prima dell'apertura del sinodo, al di là del Tevere, quasi un concilio Vaticano III fatto a pezzetti, secondo la definizione di più di un cardinale, e io sottolineo questo commento suo, infatti, nella intenzione dei promotori, diciamo, più solerti, più radicali, più impegnati di questo processo sinodale, c'è l'idea che questo sinodo dovrebbe, e si dice dovrebbe perché evidentemente è un processo ancora in atto, questo processo sinodale dovrebbe fungere da una sorta di concilio Vaticano III, cioè un sconvolgimento così grande nella vita della Chiesa come lo è stato il Concilio Vaticano II 50 anni fa, ormai quasi 60. Questo sinodo, dice la Giansoldati, rischia di passare alla storia non solo come l'assise più spaccata che ci sia mai stata, ma persino sottoposta alla censura preventiva. Qui ci sono due idee che io sottolineo. Più di uno, anzi parecchi, stanno commentando questa altra contraddizione del sinodo. Questo sinodo si presenta come il sinodo di tutti, 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 come sottolineava il Papa Francesco, il sinodo dell'ascolto, il sinodo della inclusione di tutti, tutto il popolo di Dio, eccetera. In realtà questo sinodo ha spaccato la Chiesa perché di fronte alla volontà e al desiderio, direi quasi l'anelito, dei più radicali promotori del processo sinodale e quelli che invece vogliono difendere la Chiesa come essa è esistita da 2000 anni, diciamo i difensori della tradizione, della sacra tradizione, c'è stata una spaccatura praticamente totale. Noi abbiamo visto che settimane scorse sono state pubblicate i dubbi dei cinque cardinali, ai quali si sono aggiunti altri dubbi del cardinale Duca, ex arcivescovo di Praga. Quindi io vi posso dare commenti di vescovi, di cardinali, eccetera, che dicono questo: mai la Chiesa si è presentata così spaccata, così divisa, così aperta, con delle crepe così profonde. Quindi questa è una contraddizione, cioè il sinodo che vorrebbe essere per tutti, per camminare insieme, questo è il lema, lo slogan del sinodo, in realtà si sta dimostrando come un'occasione di rottura. Poi l'altra contraddizione sia il sinodo sottoposto alla censura preventiva. Dalle indicazioni che sono state diramate da Papa Francesco alle sue strutture di comunicazione, le informazioni che arriveranno alla stampa internazionale e quindi all'opinione pubblica saranno sempre filtrate, una specie di bavaglio. La domanda che si stanno facendo i media internazionali è cosa si potrà effettivamente sapere dell'importante discussione durante l'assemblea plenaria a proposito delle riforme della Chiesa, del futuro della Chiesa, in materia di matrimoni gay, eccetera, eccetera, eccetera. Come ho detto, questo queste frasi sono frasi nell'immediato pre-sinodo, cioè 2 o 3 giorni prima che si aprisse il sinodo. L'inizio del sinodo è stato anche così, secretato. Poi hanno visto che questa era una via difficilmente percorribile e quindi adesso c'è un leggermente più apertura nella forma di domande che i giornalisti possono comunque rivolgere al responsabile del Dicastero per la comunicazione del Vaticano nella sala stampa del Vaticano, Marco Ruffini. E così è stato sabato e così suppongo che è stato oggi, come dico, fino a pochi minuti fa che ho consultato il sito della sala stampa, non erano stati ancora pubblicati i testi, le domande, il video, eccetera. E poi, quindi, un primo punto è questo carattere di segreto, questo carattere di sinodo a porte chiuse. Un secondo elemento di analisi che già veniva un po' di prima del sinodo, però che si è aggravato, per così dire, in questi ultimi giorni, in questa prima settimana di sinodo, è la scarsa partecipazione. Già nella fase preparatoria del sinodo, quando si sarebbe dovuto ascoltare tutto il popolo di Dio, c'è stata una scarsissima partecipazione dei fedeli alla preparazione del sinodo. Vedete cosa dice un sito legato alla diocesi di Bergamo, una diocesi molto importante che ha dato addirittura un papa, Giovanni XXIII. Il sito si chiama La barca e il mare e l'autore dell'articolo è Paolo Vavassoli. Dice, titolo così, partecipazione al sinodo, il flop della nostra diocesi. Qui sta parlando non della sessione adesso dell'assemblea del sinodo, cioè della fase preparatoria per il sinodo, ma noi vedremo che questo si ripercuote anche in questa fase. Scrive Vavassoli. Se l'invito rivolto alle parrocchie della nostra diocesi, quindi Bergamo, ricordate, a partecipare alla prima fase del sinodo fosse stato un referendum popolare, il raggiungimento del quorum sarebbe stato clamorosamente mancato. Se si fosse trattato del voto per qualche elezione politica, staremmo gridando alla fine definitiva della democrazia, a causa dell'affluenza esigua. Infatti, solo 102 parrocchie sulle 389 presenti nella diocesi di Bergamo, ha partecipato ai previsti incontri sinodali. Una percentuale del 26%, punto, cioè la quarta parte delle parrocchie, ha inviato rappresentanti per la fase preparatoria del sinodo. 3 parrocchie su 4 non si sono nemmeno presentate. C'è stata pigrizia e disinteresse. Ora, questo io lo cito perché sono le parole di uno dei responsabili di questo processo in una diocesi importante di Bergamo, d'Italia, che è Bergamo. Questo si è visto in tutto il mondo. Assolutamente in tutto il mondo c'è stata una scassissima risposta del popolo di Dio che invece sarebbe dovuto essere ascoltato. Ecco cosa dice un blog, si chiama Vino Nuovo, scrive Sergio Di Benedetto, parlando dell'Italia. Il sinodo non arriva alle parrocchie, figuriamoci oltre. Il cammino sinodale stenta a giungere nel quotidiano delle comunità cristiane italiane. Stenta a giungere nel quotidiano delle comunità cristiane. Infatti, per facilitare la partecipazione del popolo di Dio, dei fedeli, nelle diocesi si è fatto ricorso ai cosiddetti facilitatori. Adesso spiegherò un po' di più questo personaggio, questi personaggi che stanno avendo un ruolo in questi giorni nel sinodo, nell'assemblea del sinodo. Si tratta di esperti in dinamica di gruppo, cioè persone che sanno conversare, sanno estrarre commenti dalle persone. Queste studiano psicologia, concretamente psicologia di gruppo e le cosiddette dinamiche di gruppo, che sono metodi psicologici per influenzare le persone psicologicamente all'interno di un piccolo o grande, ma in questo caso piccolo, gruppo. Le diocesi sono state costrette a contrattare facilitatori per appunto facilitare, per smuovere un po' le acque. E a questo commento, a questo articolo che ho letto del sito Vino Nuovo, scritto da Sergio Di Benedetto, che il sinodo non arriva alla quotidianità delle parrocchie, c'è un commento di un tale facilitatore, non menziono il nome, però è un commento, dice: io sono un facilitatore, cioè uno di questi che è stato ingaggiato per facilitare il processo di partecipazione. Parto dicendo che è stato difficile trovare delle persone per fare i gruppi, e le persone che si sono proposte sono sempre quelle che gravitano nell'ambiente chiesa, catechisti, accompagnatori, cantori, eccetera. Quindi le solite persone, per così dire, solite. Ho provato a cercare persone esterne, ma è stata un'impresa ardua, un'occasione purtroppo persa. Quindi uno di questi facilitatori ammette il suo fallimento, magari non per colpa sua, ma per colpa proprio del disinteresse che c'è stato. E qui lui dice una cosa che poi l'abbiamo già commentata. Chi si è riunito in questi piccoli gruppi, i pochissimi che si sono riuniti, sono i soliti agenti pastorali, quindi persone già conscientizzate, persone già impegnati, persone già, per così dire, militanti nei movimenti, nelle parrocchie, che hanno già tutta una formazione ideologica progressista, per lo più progressista, e sono quelli che si sono impegnati, quindi i documenti preparatori e adesso i documenti di lavoro del sinodo riflettono questa realtà, non riflettono l'opinione o le posizioni di tutto il popolo di Dio, riflettono le opinioni e le posizioni di queste minoranze già militanti, già impegnate. Leggo adesso, questo disinteresse si è portato poi fino all'apertura del sinodo e fino ai lavori che in questi giorni si stanno svolgendo qui a Roma. E cito un articolo di un sito specializzato nel Vaticano, Silere non possum, che è non posso tacere, Silere non possum, e cito: è terminata la prima settimana, è un articolo di ieri o di oggi, non mi ricordo, comunque è recentissimo. È terminata la prima settimana della 16ª Assemblea Generale del Sinodo sulla Sinodalità. Nella più totale indifferenza dell'Episcopato, del clero e soprattutto dei fedeli, un gruppo di élite ha scelto di rinchiudersi nell'aula San Paolo VI all'interno dello Stato della Città del Vaticano, per poter parlare di tutto e di niente. Il 30 settembre, quindi la veglia, è stata celebrata la veglia ecumenica di preghiera per il Sinodo. La partecipazione è stata praticamente nulla, se si tiene in considerazione che gran parte dei posti era occupato da coloro che sono stati nominati o scelti a far parte dell'Assemblea Generale. Infatti, nella veglia di preghiera, la maggior parte dei posti era occupata dagli stessi partecipanti, quindi pubblico esterno c'era pochissimo. E poi i membri sono stati portati nella Domus di Sacrofagio, il ritiro che hanno fatto, dove sono rimasti in ritiro fino alla sera di martedì 3. Il 4 ottobre, quindi mercoledì scorso, il Santo Padre ha presieduto la Santa Messa di apertura con tutto il Sacro Collegio e anche in questa occasione la partecipazione di presbiteri e laici è stata bassissima. Infatti, se voi vedete le fotografie di Piazza San Pietro durante la Messa, il pubblico non arrivava nemmeno all'obelisco. Se uno prende in considerazione che lì c'erano tutti i partecipanti, tutto diciamo l'apparato ufficiale di questo sinodo, la conclusione è che la partecipazione del pubblico in generale è stata veramente, veramente scarsa. Quindi questo sarebbe un secondo elemento, un secondo criterio per analizzare cosa sta succedendo. Il basso, per dire quasi nullo, interesse che questo sinodo sta suscitando. Ora io qui faccio due commenti. Uno positivo, un altro negativo. Comincio con quello negativo. Io sono scioccato dal basso interesse che questo sinodo suscita, perché comunque ci sono persone minoritarie, però ci sono persone che vorrebbero fare dei cambiamenti nella Chiesa che, secondo le parole del Cardinale Müller, potrebbe portare la Chiesa verso una sua distruzione. Distruzione chiaramente impossibile perché la Chiesa è immortale. Comunque, nell'intenzione dei promotori più radicali è verso quell'indirizzo che vorrebbero portare la Chiesa. Ora, quando questo è in atto, io, cattolico, non posso rimanere indifferente. Quindi questa indifferenza ha qualcosa di molto brutto, di molto cattivo, di molto fuori posto, perché noi cattolici dovremmo essere preoccupati. D'altra parte, però, è una smentita netta, secca, all'agenda progressista, perché i progressisti dicono che loro sono l'onda del futuro. In quanto onda del futuro, loro rappresentano l'impulso, l'ondata che viene dal basso. Questo concetto che il sinodo viene dal basso è molto forte, molto importante, è molto, molto importante, è molto ripetuto. E tutto nel sinodo deve venire dal basso. Ora, dal basso fino adesso sta venendo un grande silenzio. Quindi non possono imbarcare la Chiesa in un programma di riforme o di riforma così esteso, così profondo, così radicale, così rivoluzionario, contando con un appoggio minoritario. O si conta con un appoggio del 50% e più, oppure è meglio nemmeno pensarci. Quindi, questo è l'aspetto, diciamo, positivo. Il popolo non sta accompagnando le riforme proposte dai promotori del sinodo. E questa è una cosa buona, secondo me. Io adesso commento velocissimamente le parole del Papa nel momento di riflessione inaugurale del sinodo. Lui, per inaugurare il sinodo propriamente, ha fatto un discorso introduttivo, dove io ho letto il testo, sembra quasi un testo detto a braccio. Comunque prima aveva fatto un momento di riflessione, e questo si è scritto molto più articolato. Il Papa dice così: il sinodo non è esente da alcuni rischi. Quindi quali sono i rischi del sinodo? Ne cito tre, il Papa dice, ne cito tre. Il primo è quello del formalismo. Se parliamo di una Chiesa sinodale, non possiamo accontentarci della forma, ma abbiamo anche bisogno di sostanza, di strumenti e strutture che favoriscano il dialogo e l'interazione nel popolo di Dio, soprattutto fra sacerdoti e laici. Cioè, il Papa dice: non fermatevi alle forme, non fermatevi alle cose aleatorie, andate alla sostanza. Io vorrei che fosse cambiata la sostanza del modo in cui la Chiesa funziona. Perché sottolineo questo, dice il Papa? Perché a volte c'è qualche elitismo nell'ordine presbiteriale che lo fa staccarsi dai laici. Il prete diventa alla fine il padrone della baracca e non il pastore di tutta una chiesa che sta andando avanti. Quindi bisogna finirla con questo clericalismo. Ciò richiede di trasformare certe visioni verticiste, cioè gerarchiche, distorte e parziali della Chiesa e sul ministero presbiteriale, sul ruolo dei laici, sulla responsabilità ecclesiale, sul ruolo di governo e così via. Quindi lui dice: non fermatevi alle forme, andate a toccare le stesse strutture della Chiesa. E questo è gravissimo, al mio parere, al mio modesto parere. È gravissimo. E dobbiamo incamminarci non occasionalmente, ma strutturalmente verso una chiesa sinodale. Quindi c'è il rischio di restare un po' al di qua, dobbiamo andare oltre. E qui cita padre Congar. Il padre Congar, di santa memoria, ricordava: non bisogna fare un'altra chiesa, bisogna fare una chiesa diversa. Ora, io veramente non capisco la differenza tra altra e diversa, perché se è diversa è un'altra. E comunque, chi è questo padre Congar, secondo il Papa Francesco, di santa memoria? È uno dei partecipanti alla corrente cosiddetta Nouvelle Théologie degli anni 30, 40 e 50, che ha sviluppato soprattutto la ecclesiologia di questa corrente, che è stata condannata dalla Chiesa. Questa è la cosa. Le sue dottrine, le dottrine della Nouvelle Théologie, sono state condannate da diverse encicliche da Papa Pio XII. Vi vengono in mente la Mystici Corporis Christi, la Biseculares Die, e adesso mi ricordo una terza, e soprattutto una enciclica direttamente contro la Nouvelle Théologie, che è Humani Generis del 1950. Padre Congar concretamente è stato condannato e castigato con l'esilio, ha dovuto andarsene dall'Europa a Gerusalemme, a Terra Santa, insomma, esilato perché è stato condannato dalla Santa Sede, e i suoi libri sono stati criticati e messi diversi libri, i suoi messi all'index dell'allora Santo Ufficio, poi Congregazione per la Dottrina della Fede. Quindi si tratta di un teologo, per dire il meno, molto sospetto, per dire il meno, in realtà condannato. Invece qui Papa Francesco lo chiama di santa memoria, e ricordo una sua frase: non bisogna fare un'altra chiesa, ma una chiesa diversa. C'è un secondo rischio, quello dell'intellettualismo, questo tutto Papa Francesco. L'astrazione, la realtà va lì e noi con le nostre riflessioni andiamo da un'altra parte. Far diventare il sinodo una specie di gruppo di studio con interventi colti ma astratti sui problemi, finendo per ricadere nelle solite sterili classificazioni ideologiche. Cioè, niente teoria, niente principio, io voglio riforme concrete, voglio passi concreti. Vado un po' più veloce e fra poco possiamo aprire alle domande. Infine, ci può essere la tentazione dell'immobilismo. Immobilismo è il non muoversi, l'immobilismo. Siccome si è sempre fatto così, è meglio non cambiare. Questo è veleno nella vita della Chiesa. Chi si muove in questo orizzonte cade nell'errore di non prendere sul serio il tempo in che abitiamo. Il rischio è che alla fine si adottino soluzioni vecchie per problemi nuovi. Per questo è importante che il sinodo sia veramente un processo in divenire. Quindi niente immobilismi, niente fermarci, dobbiamo andare avanti, andare avanti, andare avanti. Questi, secondo Papa Francesco, sono i rischi che corre questo sinodo. Io adesso entro velocissimamente un po' a commentare come si sta svolgendo concretamente questo sinodo. Se voi vedete le fotografie del sinodo precedente, c'era il tavolo principale, il Papa con il cardinale principale, il segretario di Stato, eccetera. Poi c'era l'auditorio con i cardinali, arcivescovi, vescovi e dietro alcuni partecipanti laici e o giornalisti. Questo era il sinodo e si facevano discorsi, si facevano risposte, c'è tutto un ambiente molto serio. Questo è finito. L'attuale sinodo si sta svolgendo, qualcuno lo ha chiamato una sala da bingo, voi sapete il gioco da bingo. Hanno trasformato l'aula Paolo VI, che è l'aula immensa, sembra quasi un stadio coperto, hanno messo una serie, non so, una ventina, diciamo, di tavole rotonde, circolari, e ci sono gruppi di studio, che si riuniscono in queste tavole. Quindi già la stessa visione dell'aula sinodale è completamente diversa. Il Papa è seduto in una di queste tavole, uno tra le altre, cioè non presiede il sinodo, ma uno tra le altre. Poi i porporati, i cardinali e i vescovi, nella prima sessione del sinodo, in queste tavole che tutti qui a Roma le stanno chiamando, scusate, sala da bingo, i prelati nella prima sessione usavano l'abito talare, la fascia, l'insigne, la croce pettorale, eccetera. Poi si è detto che nelle sessioni successive non dovranno usare abiti episcopali né tantomeno cardinalizi. Infatti a partire della seconda sessione l'unico che si sta presentando negli abiti protocollari, cioè da cardinale, è il cardinale Müller. Tutto il resto o si presentano in borghese o si presentano in clergyman, come se fossero un sacerdote. Questo per sottolineare il carattere ugualitario, partecipativo del sinodo. Qui non ci sono laici, né vescovi, né cardinali, siamo tutti uguali, quindi c'è un ambiente molto ugualitario. Poi in ogni tavola c'è un facilitatore, e questo facilitatore, qui per esempio cito il settimanale della diocesi di Padova, un'altra diocesi importante italiana, La difesa del popolo, e dice così: nel cammino sinodale sono cruciali le figure dei facilitatori, persone scelte per guidare e accompagnare gli spazi di dialogo, in grado di far star bene gli altri, cioè sono persone che sanno di psicologia, di dinamiche di gruppo, sanno far star bene gli altri, e di coinvolgerli in un dialogo generativo, creando spazi accoglienti, fraterni, aperti e trasversali per ascoltare e dare voce alla narrazione della propria esistenza alla luce della fede, in ascolto della contemporaneità, cioè in ascolto dei giorni di oggi. E questi sono i facilitatori. Quindi ogni tavolo, ogni gruppo di studio ha un facilitatore che è il vero responsabile o la vera responsabile, perché noi, in qualche caso sono donne, che sanno coinvolgere le persone poi in un modo molto strano, perché non c'è carta, non si possono prendere note, e sono testimonianze di 2 minuti o 3, adesso non mi ricordo bene, ai quali seguono 2 o 3 minuti di silenzio nei quali lo Spirito Santo dovrebbe scendere e coprire quel momento di preghiera e di riflessione. Poi si riprende con altro discorso di 2 minuti, poi si fa silenzio di nuovo. È un modo di procedere permettetemelo di dire, un po' strano. Certamente nuovo, assolutamente novedoso e un po' strano. Quindi voi immaginatevi questa sorta di palesport, perché l'aula Paolo VI senza le sedie sembra un palesport, con questi tavoli rotondi sparsi un po' ovunque. In ogni tavola è un o una facilitatore o facilitatrice, non so se esista il femminile di questo termine, che sarà poi l'incaricato di produrre la sintesi di quello che si è discusso. Ora, chi ha nominato questi facilitatori, che sono già persone preparate? E quindi, se è lo Spirito Santo che sta guidando, a cosa servono questi facilitatori? Sono loro che facilitano l'unità dello Spirito Santo? La guidano? Si sostituiscono? Non lo so. E a questo punto io passerei a parlare di un altro aspetto, che è l'uso e l'abuso dello Spirito Santo che si sta facendo in questo sinodo. Però, visto che siamo arrivati al minuto 42 del nostro programma, della nostra diretta, io chiedo alle suore se c'è qualche domanda, la possiamo fare. Io con molto piacere rispondo nella misura delle mie limitate capacità. Comunque, qui commento un aspetto che è molto ripetuto, molto glossato, molto commentato. Dappertutto si sta parlando che tutto comincia, si svolge e finisce nello Spirito Santo. Lo Spirito Santo è il grande protagonista del Sinodo, lo ha detto a Papa Francesco, e quindi noi dobbiamo chinare il capo allo Spirito Santo perché è lui il padrone. Infatti, se lo Spirito Santo fosse chiaramente il padrone di questo sinodo o di qualsiasi altra cosa, noi dobbiamo semplicemente chinare il capo e dire Signore mio e Dio mio. Più di un, anzi diversi, vaticanisti, analisti, commentatori, giornalisti, eccetera, stanno commentando che infatti c'è non solo un uso, ma in fondo un abuso di questa invocazione allo Spirito Santo. Perché sembra sempre più evidente che stiano coprendo una agenda già preconcepita, che sono minoranze che si chiudono quindi a porte chiuse, che discutono cose fra loro, tutta un'agenda già praticamente prefatta, e mettono tutto questo processo sotto l'egida dello Spirito Santo. Come dire, tu non puoi criticare questo sinodo, tu non puoi criticare le proposte sinodali perché vengono dallo Spirito Santo, tu ti stai mettendo contro lo Spirito Santo. Ora, diverse persone, tra cui prelati, parlo del cardinale Burke, parlo del cardinale Müller, parlo del cardinale Zen, però anche altri, si stanno chiedendo, ma lo Spirito Santo può dire oggi una cosa diversa di quella che ha detto per 2000 anni? Cioè, lo Spirito Santo si può contraddire? E chiaramente no. Ora, lo Spirito Santo ha già parlato per 2000 anni, che ha parlato nella Chiesa, ha parlato nella rivelazione. Cioè, nella rivelazione, voi sapete, è Dio che si rivela, confermando alcune verità che l'uomo, magari per la sua intelligenza, già sapeva, ma soprattutto rivelandone nuove, e tutto un tesoro che si chiama il depositum fide, il deposito della fede. Questa rivelazione è pubblica, che il depositum fide, si è chiusa con la morte dell'ultimo apostolo, ed è tutta contenuta nelle Sacre Scritture e nella sacra tradizione. La sacra tradizione con T maiuscola scusate, ci sono qualche domanda? Sì, assolutamente. E cosa è? È la storia della Chiesa, del suo magistero, dei suoi dogmi, della sua disciplina, che sono 2000 anni ormai. E il criterio di ortodossia, il criterio di dogmatico, è quello classico, quod semper, quod ubique, quod ad omnibus, quello che sempre, ovunque, dappertutto e da tutti è stato creduto, quello è da ritenersi vero, quello è da ritenersi giusto, perché lo spirito, poiché il sensus fidelium, il senso della fede, su un lungo periodo e ovunque non può contraddirsi. Ora, lo Spirito Santo ha parlato, per esempio, San Paolo dice, gli omosessuali, per lui dice sodomiti, non entreranno nel regno dei cieli, punto. Non entreranno nel regno dei cieli. Ora, questo non si può cambiare. Gli atti omosessuali e lo stesso catechismo della Chiesa Cattolica fatto da Papa Giovanni Paolo II lo dice, gli atti omosessuali sono oggettivamente disordinati, quindi non consone alla finalità dell'atto sessuale, che è la procreazione, e non possono essere, questo è il catechismo della Chiesa Cattolica, non possono essere approvati in nessuna circostanza. E questo è il magistero costante della Chiesa per 2000 anni, dalle Sacre Scritture che dicono questo. Ora, le Sacre Scritture sono parole di Dio. Noi quando sentiamo leggere l'Epistola, sequenza dell'Epistola secondo San Paolo ai Tessalonicensi, per esempio, questa è parola di Dio, te rendiamo grazie, eccetera. Quello è parola di Dio. Ora, oggi lo Spirito Santo non può dire è lecito benedire le relazioni omosessuali, cioè è lecito benedire una coppia di omosessuali praticanti che non si pentono e vogliono essere benedette. La Chiesa non può riconoscere, la Chiesa accoglie il peccatore convertito, il peccatore penitente, lo accoglie con le braccia aperte, col cuore aperto, c'è misericordia per tutti, ma chiede pentimento e chiede quello che si chiama proposito di emenda, cioè proposito di non peccare più, quello che nostro Signore ha detto alla futura Santa Maria Maddalena: vai e non peccare più, cioè io ti perdono, però non peccare più. Ora, non ci può essere contraddizione fra quello che lo Spirito Santo ha detto prima e quello che lo Spirito Santo dice oggi. Ed ecco che diversi cardinali, teologi, eccetera, quindi io sono l'ultimo, sto ripetendo semplicemente quello che loro dicono, e scusate, ecco, no, quello che si sta presentando come proposta del popolo di Dio per questo sino, alcune delle cose che stanno presentando, semplicemente non possono essere adibite allo Spirito Santo. E proprio sabato scorso, nella seconda, se non mi inganno, conferenza stampa, ma la prima che sono state ammesse delle domande dei giornalisti nella sala stampa, e una nota giornalista, poi la conosco molto bene, molto brava, Diane Montagna, giornalista di Catholic Herald. The Catholic Herald è il più vecchio giornale cattolico inglese, fondato addirittura nel 1800, se non mi inganno, è il più grande, il più famoso, il più noto giornale cattolico inglese, The Catholic Herald. E Diane Montagna dice: il Divino Spirito Santo non può contraddirsi. La sua presenza si vede dalla concordanza con la tradizione. E poi chiede al portavoce del Vaticano, Paolo, ho detto Marco, prima ho detto Marco, no, e Paolo, scusate il lapsus, Paolo Ruffini, chiede a Paolo Ruffini come il sinodo discerne se tutto questo proviene dallo Spirito Santo o da un altro spirito. E Ruffini, è quindi il responsabile del Dicastero per la comunicazione, risponde in modo, secondo me, evasivo. Io posso rispondere recitando il credo che tu conosci. Credo nello Spirito Santo. Il resto è popolo di Dio in cammino, che si è riunito a pregare e a conversare insieme. E nell'istoria Dio è con loro. Una risposta non risposta. Andiamo a questa domanda della signora Emma di Sabatino. Professore, scusate, io diverse persone mi chiamano professore, io non sono professore, ve lo dico molto sinceramente, non sono nemmeno dottore, non ho una laurea. Io ho cominciato a studiare medicina, ma poi ho dovuto uscire dal mio paese, il Perù, in esilio per causa della persecuzione comunista, ma questo tutt'altra storia. Quindi ringrazio tanto che mi trattino con questo rispetto, ma non sono professore. Comunque, innanzitutto grazie. Lei è sempre molto bravo ed esaustivo. Ora la domanda è convinto che lo scisma lei è convinto che lo scisma non ci sarà? Sarà possibile rimanere nella barca a queste condizioni? È una domanda del milione di euro, come si suol dire, quindi la domanda delle domande. Cosa è scisma? Scisma è una rottura. È una rottura che viene da due radici, sequere o seccare. Sequere, seguire, seccare, tagliare. Sequere, una dottrina sbagliata, o seccare, cioè tagliare, con un tronco. Quindi, comunque, la idea di scisma contiene nell'essenza l'idea di una rottura. Una rottura con una ortodossia e con un'autorità che si considera legittima. Io rompo con la dottrina legittima ortodossa, quindi io mi converto in eretico, eresia e scisma non sono le stesse cose, ma spesso vanno insieme. E quindi rompo con la dottrina, quindi rompo con l'unità dottrinale, mi converto in un erege, quindi in uno scismatico, oppure rompo con la disciplina e mi converto appunto in uno scismatico perché ho rotto con la disciplina. Comunque, in ambedue sensi, l'idea di scisma contiene nella sua essenza, nel suo nucleo, l'idea di rottura. Ora, la rottura con cosa? La rottura con la Chiesa. E cos'è la Chiesa? È Jorge Mario Bergoglio, eletto legittimamente, secondo me, come Papa Francesco? Oppure sono 2000 anni di storia della quale lui fa parte, perché lui è un successore di Pietro, non è Pietro, non è, e tantomeno non è nostro Signore Gesù Cristo. Ora, questo si potrebbe dire da qualsiasi papa, da San Pio X, per citare un papa molto amato da me e molto amato, diciamo, dai tradizionalisti. Lui non poteva dire io sono la Chiesa, perché lui era vicario di Cristo e quindi continuatore della linea dei successori di Pietro. Ed è questo che si tratta quando uno rompe con la Chiesa. Ora, la domanda è: chi sta rompendo con la Chiesa? Quindi, rimanere nella barca è sempre, sempre e sempre. Noi dalla barca non usciamo. Non usciamo perché la barca è la barca di Pietro e quella barca ha la promessa divina della indefettibilità, cioè le porte dell'inferno non preveranno contro di essa. Essa vuol dire la Chiesa, a prescindere delle persone che possono fare parte della Chiesa. Quindi, se c'è uno scisma, non è il nostro, non è da parte nostra. Noi crediamo nella Santa Chiesa Cattolica Apostolica Romana. Questa è la mia risposta, gentile signora. Non so se c'è un'altra domanda o vogliamo entrare. Ecco, Giacomo Corradi, con molto piacere. I teologi contemporanei hanno sostituito il depositum fidei con sensus fidei fidelium, assolutamente vero, inteso banalmente come democratica vox populi vox Dei. Qui si aprirebbe tutto un approfondimento un po' teorico, cioè un po' dottrinale, voglio dire, un po' teologico. È un fatto, questa teologia tradizionale, che il sensus fidelium è infallibile, quello che si chiama la infallibilitas in credendo, la infallibilità dei credenti, l'infallibilità dei fedeli, passiva riguardo alla infallibilitas in docendo, quindi quello dell'insegnamento, che è quello della gerarchia, cioè il Papa e i Vescovi in unione col Papa. Ora, cosa vuol dire questo vox populi, vox Dei, questo consenso dei fedeli? Non vuol dire il consenso di tale o quale fedele, perché la Commissione Teologica, nel documento che ha pubblicato come fondamento teologico per il Sinodo, quando parla del sensus fidelium, dice il sensus fidelium dipende strettamente dalla santità della persona. Quanto più è fedele la persona, più il suo sensus fidelium sarà vero. Ora, io non posso prendere un rapper, per esempio, voi sapete a chi mi sto riferendo, e dire il suo sensus fidelium è per me un faro perché è lo Spirito Santo che parla attraverso di lui. No, perché la sua personale santità è, per dire il poco, questionabile. Quindi dipende già dalla persona, quanto più santa, più valido sarà il suo sensus fidelium. Ma soprattutto c'è un altro punto. Quando si parla della infallibilitas in credendo, passiva, eccetera, si parla di tutti i fedeli in tutti i tempi, in tutti i luoghi. Quindi si tratta di tutto il popolo di Dio, non di un momento storico. C'è un commentatore ex anglicano, Gavin Ashenden, ex vescovo anglicano convertitosi al cattolicesimo, era cappellano della regina Elisabetta. Lui dice, no, scusate, sto confondendo, lui parla del sensus fidelium, ma un'altra cosa, il cardinale Walter Brandmüller, dice, è molto difficile trattare questo concetto di vox populi, vox Dei. Per esempio, il nostro Signore Gesù Cristo è stato condannato a furore di popolo. Quando lo portano a Pilato, Pilato cosa dice? Il tuo popolo ti ha consegnato a me. Cosa hai fatto? Il tuo popolo ti ha consegnato a me. Quando lui chiede al popolo, cosa volete che io faccia con questo qua? Crucifiggelo. Quindi questa nozione di vox populi, vox Dei è molto delicata e non corrisponde affatto nella accezione tradizionale alla democrazia, cioè alla volontà generale di sapore russoniano. Quindi è un discorso molto delicato da fare che va preso molto con le molle. Infatti, come lei dice, signor Corradi, quello che fa fede, cioè quello che è il criterio, è il depositum fidei, cioè quello che Dio ci ha consegnato e che aspetta alla Chiesa spiegare, approfondire, sviluppare. Sviluppare cioè prendere cose nuove ed vetera, ma non cambiare e soprattutto non inventare, inventarsi una nuova rivelazione. Carissimi ascoltatori, se c'è qualche domanda, però io fra poco vi devo lasciare perché fra 20 minuti ho un altro programma su un altro tema, anzi è per un pubblico latinoamericano. Adesso con questo sistema di Zoom e online si possono fare delle conferenze intercontinentali, ma gli orari non coincidono. Quindi se c'è un'ultima domanda, con molto piacere la posso rispondere. Maria Pia Pastore, bel nome, signora Maria Pia. Ok, e quanto ci si aspettava? La conferma che lo scisma non è un'idea aleatoria da pochi, ma un dato di fatto. Il punto è come se ne viene fuori, come distinguere una parte dall'altra. Ecco, come distinguere una parte dall'altra non è neanche tanto difficile. Vada a leggere la dottrina della Chiesa, il Catechismo della Chiesa Cattolica, soprattutto il compendio del Catechismo, che è più facile da leggere, quello fatto da Benedetto XVI. Si vuole una cosa ancora più chiara, però perfettamente consone col compendio, vada a leggere il Catechismo di San Pio X. Vai a leggere le encicliche, pontifici, documenti, eccetera, ed è molto facile prendere diverse cose che si stanno dicendo oggi e confrontarli con cose che la Chiesa ha detto sempre. Per esempio, si parla di aprire l'ordinazione, cioè il sacramento dell'ordine, alle donne, almeno l'ordinazione diaconale. Bene, andiamo qualche annetto indietro e andiamo al documento Giovanni Paolo II che dice facendomi eco della tradizione ininterrotta della Chiesa, dichiaro chiusa la questione dell'ordinazione sacramentale delle donne. La Chiesa non ha il diritto, non ha l'autorità, dice, di ordinare una donna per i motivi che dà nel documento. Quindi come distinguere una parte dall'altra? Basta confrontare quello che oggi alcune o certe persone, per fare una cosa generica, dicono con quello che la Chiesa ha sempre detto. Come se ne viene fuori? E questa è la grande conversione delle anime che la Madonna ha promesso, per esempio a Fatima. Un richiamo alla conversione, un avvertimento: se voi non vi convertite verrà un castigo, ma poi infine il mio cuore immacolato trionferà. Quindi noi dobbiamo pregare perché la Madonna, la Divina Provvidenza, intervenga con la sua grazia, e noi dobbiamo essere testimoni, dobbiamo mantenerci fedeli e pregare perché questa conversione venga. Se lei si ricorda le sette lettere alle chiese nell'Apocalisse, sono descrizione di sette ere, sette epoche dello Spirito Santo. Se lei legge la Chiesa di oggi, dice conosco le tue opere, tu hai fatto questo, quell'altro, però ho contro di te una cosa, che sembri viva e sei morta. Impressionante quello che dice. E poi fa la ammonizione: a chi resistirà io lo farò una colonna del tempio del mio Dio e inciderò il nome del mio Dio sulla sua fronte. Quindi oggi noi abbiamo la battaglia della perseveranza. Quindi come se ne viene fuori? Perseverando nella verità, perseverando nel bene, perseverando nella giustizia e pregando perché lo Spirito Santo intervenga nella sua Chiesa, perché la Chiesa non è nostra, è dello Spirito Santo, è di nostro Signore Gesù Cristo. E quindi loro sapranno molto meglio di noi cosa fare. Detto questo, carissimi ascoltatori, io vi chiedo scusa, io so che ci sono altre domande, però sono io che purtroppo per oggi devo chiudere. Noi ci diamo appuntamento per la prossima tavola rotonda, il prossimo martedì, oggi è stato lunedì per un cambio aleatorio, però la prossima volta credo che sarà proprio il martedì alle ore 21. A tutti da Giulio Loredo e Maria.